Ecco carissimi, siamo qui in questo grande sabato santo, il giorno della madre, il giorno del grande silenzio. C'è una lettura che vi ripropongo, è bellissima, della Liturgia delle Ore, tratta da un'antica omelia sul sabato santo. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine, grande silenzio perché il re dorme, la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo, egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione. Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo il primogenito lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò: «Sia con tutti il mio Signore!» E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo spirito!» E presolo per mano lo scosse dicendo: «Svegliati tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà!» Sapete cosa mi fa pensare questo passo? Mi fa pensare che Adamo ed Eva sono stati comunque salvati perché? Ma perché erano stati tentati, mentre il maligno, lui era lucidissimo, non è stato tentato da nessuno e è stato precipitato. Quindi abbiamo questa grande speranza anche noi, che il Signore tiene conto che siamo tentati, tormentati, disturbati dal nemico delle anime e quindi, come ha salvato Adamo ed Eva, salverà anche noi. Ecco, carissimi, allora, siccome io faccio il Vangelo della domenica, oggi liturgicamente sarebbe il Sabato Santo, ma non posso saltare il Vangelo della più grande festa dell'anno che è Pasqua. Allora vi leggo il Vangelo che avremo domani mattina, secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro. E osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Ecco. Mi colpisce questa scena, avevo trovato un commento che la dipingeva in modo molto realista, un certo Monsignor Mappelli, e diceva così: «Il mattino di Pasqua tutti vedono, sì, ma non si capisce che cosa, vedono la pietra smossa, il sepolcro vuoto, vedono le bende, ma non vedono quello che conta, non vedono Gesù, né il suo cadavere, né lui vivo». Poi l'altra cosa che succede il giorno di Pasqua: non c'è più nessuno che cammina, tutti corrono, è il giorno della grande corsa. Maria corre, i discepoli corrono. E tutti corrono per vedere, Ma per vedere che cosa? Un sepolcro. La morte si vede benissimo, tutti vedono la crocifissione, riconoscono sulla croce Gesù, ma il risorto non si vede, o si vedono angeli, o se lo si vede non lo si riconosce. Quelli di Emmaus non lo riconoscono, Tommaso neppure. I discepoli hanno paura. Gesù appare sul lago e loro non sanno chi è, pensano che sia un fantasma. Maria lo scambia per il giardiniere. Allora viene la domanda, dice sempre questo commentatore, ma come funziona una fede di cui l'unica cosa riconoscibile immediatamente è la croce e di cui della risurrezione si vedono solo e sempre i segni negativi, la tomba vuota e la mancanza di un cadavere? Concretamente, cosa vuol dire questo nell'esperienza che facciamo di interpretare la nostra vita alla luce della fede? Cosa vuol dire avere fede guardando la propria vita? Allora, torniamo alla scena. Com'è che lo riconoscono? Com'è che viene riconosciuto Gesù risorto? C'è un solo modo in cui il risorto viene riconosciuto ed è quando lui parla dicendo: pace a voi, agli apostoli, a Maria la chiama per nome, oppure afferma sono proprio io, ai discepoli di Emmaus. Solo dopo la parola di Cristo il risorto è riconosciuto. Se Gesù non parla, nessuno lo riconosce. Quindi, vedere il segno della risurrezione è possibile solo alla parola di Gesù. Almeno secondo i racconti della risurrezione non c'è altro modo. Se Gesù non parla, nessuno lo riconosce. E, ne diceva questo autore, in qualche modo mi pare di poter dire che il tempo della storia in cui stiamo è esattamente questo intervallo tra la morte, le continue morti della storia personale e collettiva, che si riconoscono, si vedono, si capiscono bene, se ne comprende tutta la sofferenza. Quelle si vedono. Ma bisogna arrivare al riconoscimento definitivo del risorto, quando vedremo Dio faccia a faccia. Questo è un lungo tempo di sepolcri. Quindi la conclusione è che i discepoli tornano a casa, mentre Maria rimane, sta di fronte al sepolcro e piange, rimane lì. E dunque lei vedrà gli angeli e il risorto. Infatti il ruolo dell'Evangelista Giovanni attribuisce alle donne che sono quelle che le uniche in pratica che estorcono alla storia un riconoscimento che la costringono a parlare del risorto. Ed è lo stesso ruolo che l'Evangelista Luca attribuisce a Maria. La madre di Gesù, oggi è il giorno della madre, ricorriamo a lei, l'Onnipotente per grazia, oggi non ci rifiuterà niente. E quindi, e questo è anche il nostro ruolo, il ruolo dei credenti, costringere la storia a guardare oltre a una tomba vuota e cercare le parole del risorto che consenta di vedere e di credere. Ecco, chiediamo al Signore questa grazia di vedere oltre, la risurrezione è un guardare oltre, è un non rimanere fissi sulle circostanze, su quello che è successo, ma guardare oltre. Mi piace ripetere quella frase che era diventata il suo stemma di San Serafino di Saravo, il grande santo ortodosso, il nuovo Francesco, il Francesco d'Assisi orientale, diciamo, no? Il più conosciuto. Come incontrava qualcuno, sapete come lo salutava? Mia gioia, Cristo è risorto, ma joie, Cristo è ressuscité, gioia mia, Cristo è risorto. Gioia quindi, gioia, ormai siamo nel tempo della gioia, è finita la passione, è finita la crocifissione, come dice Tonino Bello. Arriverà per te, fratello che soffri, anche per te arriveranno le 3 del pomeriggio, dove ci sarà divieto di sosta di tutte le croci, pena rimozione forzata. E vorrei soffermarmi, riproporvi una scoperta, non so come chiamarla, sì, anche scoperta, riguardo alla scritta che avevano posto sulla croce. È interessantissima. In radio ci sono sempre nuovi ascoltatori, quindi per tanti sarà nuova, per altri l'avranno già sentita, ma ripetita Johan, si dice, ripetere Giova. Allora, avevo anche fatto la domanda anni fa, no? Che cosa c'era scritto sulla croce? E tutti hanno saputo rispondere. Inri, e cosa significa? E in latino significa Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, Gesù Nazareno, re dei giudei. Ma era scritta solo in latino? Noi che viviamo in paesi latini la vediamo sempre solo in latino. Ma il Vangelo di Giovanni ci dice che era scritta in 3 lingue, latino, ebraico e greco. Perché in 3 lingue? Allora, latino perché era la lingua dei romani e la Palestina era sotto il dominio romano. Ebraico che era la lingua locale. Ma perché in greco? Perché vi erano in Palestina delle colonie greche, le cosiddette pentapoli. Ci sono le decapoli, ma anche le pentapoli. Quindi decapoli vuol dire 10 città, pentapoli 5 città. E le 5 città avevano trasportato usi ellenici in Palestina e parlavano il greco. Pensate che dopo che avevo fatto quella trasmissione a Radio Mater, dove avevo posto queste domande, avevo detto che noi lo vediamo sempre solo scritto Inri, quindi il cartello piccolo, un'ascoltatrice che era stata in Terra Santa mi ha mandato la foto scattata al Santo Sepolcro dove la scritta è nelle 3 lingue, il cartello è alto. Allora, Inri latino, Gesù Nazareno, re dei giudei. In greco, sapete come è scritta? È Imbi. Allora, Gesù Nazareno corrisponde re Basileus in greco, Basilea, laud Basilea. Mentre in ebraico, sentite, le iniziali Gesù Nazareno, re dei giudei, sono scritte, sentite come sono scritte, che potete risalire già da soli al significato. La prima è una Y, Yeshua, la seconda una H, la terza una W, la quarta una H. Che significa? Yahweh. Sapete che in ebraico non si scrivono le vocali, si scrivono solo le consonanti. Significa Yahweh. Ecco la cosa straordinaria. In ebraico quella sigla non significa solo re dei giudei, ma Yahweh, cioè Dio. Ecco perché si capiscono certe reazioni che leggiamo nel Vangelo, le reazioni dei sommi capi che erano furibondi e dicevano a Pilato di non scrivere il re dei giudei, ma che lui aveva detto il re dei giudei. Ma Pilato quella volta fu irremovibile e i sommi capi non potevano tirarla via quella scritta perché, avendola posta il procuratore romano, loro non avevano il diritto di toglierla. Ed erano furibondi perché i pellegrini che affluivano a Gerusalemme per la Pasqua vedevano quella scritta che diceva che Gesù era Dio, il crocifisso era Dio stesso. Vedete come in modo seppur drammatico viene rivelata in quella tragica morte la divinità di Gesù, la divinità di Gesù. Straordinaria questa, non so se chiamarla coincidenza, ma il fatto che sia stata scritta in 3 lingue e che in ebraico abbia quel significato lì, Quindi una prova visibile, l'altra è il sepolcro vuoto, L'altra è il sepolcro vuoto e colpisce la dinamica, diciamo così, che si è sviluppata dopo, perché la fede nel risorto nasce da che cosa? Di solito la fede in qualcosa nasce da qualcosa che si vede, che si trova, che si tocca, no? La fede nel risorto nasce da ciò che non si trova. Non si trova il corpo del reato, anche nei romanzi polizieschi, no? Finché non si trova il corpo del reato non si muove niente. Qui si sono mossi tutti dopo che hanno trovato il sepolcro vuoto. E Maria vede, diciamo così, il verificabile e corre. Pensate, prima tutto era fermo, dopo tutto si muove, tutto corre, tutto... Ma gli apostoli corrono ancora più di lei. Giovanni, che è il più giovane, corre più di Pietro, ma lascia entrare Pietro, che è il capo della chiesa, e vedono un sepolcro vuoto. E poi la cosa straordinaria è questo lenzuolo sgonfio senza il corpo dentro. E la sindone ci parla di queste impronte che sono state formate come da un'esplosione di luce, qualcuno che sia passato attraverso il lenzuolo. Quindi questo telo afflosciato rivela che non è stato trafugato il corpo, perché se fosse stato trafugato il telo non sarebbe stato afflosciato, sarebbe stato ripiegato, messo da parte. E quindi telo afflosciato, corpo sfuggito. E quindi la prova è una prova in negativo, se volete. La prova della risurrezione è una prova in negativo. È il sepolcro vuoto e il telo afflosciato. Ma è questa la prova che Gesù non era un uomo come gli altri, perché insomma, di tutti gli altri, noi viviamo in un pianeta di sepolcri e sono tutti sepolcri pieni. Di sepolcro vuoto ce n'è uno solo. Quindi finché un uomo muore e poi rimane nel sepolcro, è sicuro che è solo un uomo. Ma quando un uomo muore e poi nel sepolcro non lo si trova ed è risorto, ma quello è più che sicuro che non è solo un uomo, non può essere che Dio, è Dio in persona. Perché oltretutto di quell'uomo, per quelli che lo vorrebbero solo uomo, non si è mai e poi mai trovato il cadavere. Vediamo nel Vangelo le donne che preparavano gli unguenti, le erbe, gli aromi per andare a imbalsamare quel corpo. Ebbene, quel corpo non l'hanno trovato né nel sepolcro, né nei paraggi, né fuori. Mentre le donne preparavano gli aromi, lui stava già risorgendo dai morti. Quindi corpo scomparso, ma lui dov'è? Lui è alla destra del Padre. È vivo, è più che mai vivo, col suo corpo glorioso, e vivrà per i secoli dei secoli, in cielo e in terra. Gesù Cristo vive, anzi è il vivente, ed è una realtà storica, La storia non ha dubbi su Gesù Cristo, non ci vengono a dire, se siamo nel 2000 e passa, 24, è dopo Cristo, ha spaccato la storia in due, quindi no, nessuno può negare l'esistenza storica di Gesù Cristo. Quindi è una realtà storica, non è un simbolo, non è un mito, non è una leggenda, ma anche per la storia nostra. Io non sarei qui a parlare se lui non fosse vivo e presente col suo spirito e non si fosse presentato un giorno nella mia vita in modo anche sconvolgente. Non sarei capace di parlare di un mito o di un essere leggendario. E altrettanto per voi non sareste ad ascoltare la radio, ascoltare qualcuno che parla di un personaggio che sarebbe solo un mito, che non sarebbe mai esistito, ma non vi interesserebbe certo la storia di uno che non è mai esistito, che non cammina con voi ogni giorno, dandovi coraggio per andare avanti. Ecco, carissimi, dunque, facciamoci coraggio, non siamo soli nel cammino. Abbiamo le difficoltà, quelle ci sono, ma colui che passava per le strade della Palestina attraversa ancora oggi le nostre strade, parla al nostro cuore e oggi si eleva in alto, vincitore anche della morte. Quando sarò elevato attirerò tutti a me, e è andato a prepararci un posto e ci dice che anche per ognuno di noi arriveranno Le 3 del pomeriggio, cioè l'ora in cui deporremo per sempre tutte le nostre croci e vivremo nella gioia senza fine del paradiso. Affidiamoci oggi alla Madre, che lei è già per sempre nella visione beatifica ed è la nostra avvocata, intercede per noi. Abbiamo due avvocati, Gesù, il nostro avvocato, alla destra del Padre, e Maria la nostra avvocata. Quindi quando avete delle prove, fate come ve l'ho già proposto una volta: andate al trono della grazia, davanti al giudice supremo, che però è anche il nostro padre, e fate una denuncia in piena regola, fate una procedura, dite: Padre mio, che sei giudice supremo, ma sei anche mio padre, c'è un nemico che mi ruba tutto. Reclamo tutto quello che il nemico mi ha rubato. Mi ruba la salute, mi ruba la gioia, mi ruba la pace, mi ruba la fede, mi ruba la speranza. E abbiamo un avvocato e un'avvocata che intercederanno presso il giudice. Figuratevi, siamo più che vincitori. Siamo più che vincitori. Quindi abbiamo questi due ruoli. Primo, il ruolo dei credenti, come vi dicevo prima, costringere la storia a guardare oltre una tomba vuota e cercare la presenza del risorto dappertutto. Secondo, andare al trono della grazia, dove è assiso il nostro Padre Celeste, che tiene conto di tutte le ingiustizie che il nemico e le menzogne che il nemico ci vuole propinare e le oppressioni che vuole spargere sulla nostra vita. Allora, termino di nuovo con una parola di Don Tonino Bello. Coraggio, irrompe la Pasqua, è il giorno dei macigni che rotolano via dall'imboccatura dei sepolcri, è il tripudio di una notizia che si temeva non potesse giungere più e che corre di bocca in bocca, ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici. È la gioia delle apparizioni del risorto che scatena abbracci nel cenacolo. È la fede degli ex delusi della vita, nel cui cuore all'improvviso dilaga la speranza, che sia anche la festa in cui il traboccamento della comunione venga a lambire le sponde della nostra vita solitaria. Ecco, carissimi, allora faccio tantissimi auguri, più cari auguri di buona e santa Pasqua a tutti voi, tutta Radio Mater, tutti gli ascoltatori, e concludo con la vitamina spirituale, l'ho intitolata Dov'è l'uscita dal sepolcro? E sentite cosa ha scritto Chesterton, un autore inglese. Il cristianesimo è stato dichiarato morto infinite volte, ma poi è sempre risorto perché è fondato su un Dio che conosce bene la strada per uscire dal sepolcro. Ecco, vedete, potremmo mettere un cartello che indica entrata nel sepolcro, come entrata nell'autostrada, ma dall'autostrada c'è anche l'uscita. Invece, dal sepolcro per noi non c'è nessuna uscita, l'unica che l'ha trovata è il Signore, e il cristianesimo sarà sempre vivo perché lui ha trovato l'uscita dal sepolcro. Ecco, carissimi, Santa Pasqua tutto, mia gioia, Cristo risorto, come diceva San Serafino di Saro. Ciao, sì, se avete bisogno di domande, di chiedermi chiarimenti, c'è il sito www.incamminocongesù.org, lì potete risentire anche gli audio e c'è anche il numero di telefono e tutto quello di cui avete bisogno. Ciao a tutti da Vilma e buona Pasqua!